E allora, ben trovati, ben trovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Siete all'ascolto di Entropia Massima. Vogliamo dare un grande abbraccio a chi ci ascolta, privato o privata della propria libertà personale, all'inizio della trasmissione. E oggi abbiamo con noi Alberto, quindi abbiamo il ciclo di economia e ambiente, che non ci ha potuto raggiungere purtroppo in regia qui a Via De Volsci, e quindi lo abbiamo contattato telefonicamente. Alberto, ci senti?
Sì, perfettamente.
Perfetto, quindi siamo pronti per questa puntata e direi che possiamo assolutamente iniziare.
Bene. Grazie. Allora, questi i dati di cui parlo sono tutti relativi al mese scorso, cioè al mese di marzo, con qualche aggiornamento degli ultimi giorni. Ed è una serie di dati di tutti quanti improntati al fatto che c'è un riscaldamento globale in posti assolutamente dove non ce lo aspetteremmo mai, però questa è la situazione in questo mese. Allora, il primo dato è base ricerca, c'è una base di ricerca che sta nell'Antartide, nell'est dell'Antartide. La base si chiama Concordia e hanno fatto una rilevazione appunto durante il mese di marzo. La base sta a 3.000 metri di altezza e c'è la rilevazione dice che è la temperatura più alta mai registrata, cioè in sostanza in piena Antartide è meno 12,2 gradi, quindi gradi Celsius ovviamente, il che significa 30 gradi in più della media stagionale. Quindi in sostanza doveva essere più di, diciamo, meno 40 gradi e invece sta a meno 12,2 gradi. Stessa situazione, in praticamente negli stessi giorni, però è un'altra base di ricerca che si chiama di Mondeauville, dove ci sono delle meccanismi, delle stazioni di rilevazione, e dice che è 4,9 gradi, la più alta mai registrata nel mese di marzo. Siamo in Antartide. Quindi questa è la situazione, cioè l'indicatore più importante che abbiamo questa sera, perché fa capire che c'è un cambiamento di clima che è continuato in tutti gli ultimi mesi e che continua a raggiungere questi picchi estremamente rilevanti. Poi c'è un numero speciale del National Geographic che si chiama Inverni senza neve, e tutto il testo, sono più di 20-30 pagine, parla di 4.000 ghiacciai delle Alpi, quindi non solo le Alpi, diciamo, italiane, ma anche svizzere, francesi, eccetera. E sono in tutto 4.000 ghiacciai, quindi è un dato molto importante da questo punto di vista, cioè è un'estensione estremamente rilevante presa in considerazione. E questo, hanno perso 2/3 del loro volume, cioè i ghiacciai sono in via di scioglimento in tutto questo arco alpino estremamente esteso. E le temperature medie di tutta quest'area sono di 2 gradi, quindi il doppio della media mondiale. E poi c'è un altro dato importante, che in tutto questo territorio la neve arriva più tardi e fonde più presto. Quindi si è perso quasi un mese di manto nevoso. E tutto questo, e questo dato è la sommatoria delle informazioni ottenute da 2.000 stazioni di rilevamento in tutto il sistema alpino. Quindi è un dato estremamente preciso, ben calcolato. E poi ci sono alcune conseguenze che vengono trattate sempre in questo grande articolo del National Geographic, che per esempio in tutti i grandi fiumi europei, che come dire sono alimentati in larga misura dal disgelo dei ghiacciai, sono, quindi i fiumi sono Rodano, Reno, Danubio e anche il Po, e sono in secca, cioè hanno una portata estremamente ridotta proprio perché i ghiacciai si sono già sciolti, eccetera, eccetera, cioè si è interrotto praticamente questo meccanismo di alimentazione. E poi in generale a partire dal 2000, cioè questo è un dato più storico, non è il picco, per l'80% delle catene montuose, quindi non soltanto le Alpi, questo è un dato più generale, c'è una forte diminuzione delle aree coperte dalla neve e dei giorni di permanenza della stessa neve. Quindi questo dato non riguarda soltanto il sistema alpino, ma tutta una serie di catene montuose. Poi c'è un altro dato che emerge con chiarezza e che viene, come dire, descritto con estrema precisione. Ogni volta che la neve o il ghiaccio marino, cioè un ghiaccio che non sta sulla terra ma sul mare, si ritirano, quindi quando la neve si riduce di un mese, quello è il dato di prima, aumentano le zone scure o di terra o del mare, cioè il terreno sottostante alla neve, che sarebbe dovuto essere coperto dalla neve, o la superficie del mare, assorbono, sono scuri, assorbono più sole e poi irradiano calore. Quindi il meccanismo globale di riscaldamento è alimentato dagli effetti del riscaldamento stesso, cioè in sostanza siamo in presenza di una specie di circolo vizioso o virtuoso a seconda di come lo vediamo. In sostanza, man mano che si ritirano i ghiacci e si ritira la copertura nevosa, aumenta il riscaldamento emesso dal terreno e che fa peggiorare ulteriormente il riscaldamento globale. E quindi questa è la descrizione molto dettagliata, con molte fotografie, ci stanno tutte le tabelle, eccetera. Questa c'è un altro, poi ci sono degli altri dati meno interessanti dal nostro punto di vista, che però sono utili dal punto di vista economico in generale. Per esempio, vengono descritte molto accuratamente tutti i mezzi che si stanno mettendo in piedi, costosissimi, per la neve artificiale. Anzi, in alcune zone delle Alpi viene prodotta la neve artificiale, passa la stagione, diciamo, sciistica, degli sport invernali, e poi questa neve artificiale viene messa sotto uno strato di paglia, insomma viene messa al coperto, e si cerca di farla arrivare all'anno successivo. Quindi in pratica si stanno facendo delle operazioni estremamente complesse, molto costose, per pur di mantenere gli sport diciamo alpini o montani in generale. Stesso discorso viene fatto coprendo con dei teli i ghiacciai, e lì ci sono delle foto di tutti questi pezzi di ghiacciaio che vengono coperti. Però tutti i dati poi contenuti nel testo ti dicono che tutte questi tentativi sono molto costosi e assolutamente inefficaci, cioè non sono molto efficaci per conservare i ghiacciai. E infine c'è una cosa che, se qualcuno è appassionato di fotografie, c'è un supplemento fotografico con tutte foto di montagne che un tempo erano coperte dai ghiacci e oggi non lo sono più, cioè sono una faccia all'altro la foto delle montagne, non so, 5 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, e come sono adesso, cioè completamente scoperte e prive di ghiacci. e insomma c'è quindi la dimostrazione anche fotografica del meccanismo descritto. Ecco, quindi questa è la situazione descritta in questo articolo. Poi, tornando all'Antartide, sempre negli stessi giorni di marzo, c'è stato un altro fenomeno. Quindi stiamo sempre parlando di Antartide, perché nelle trasmissioni precedenti avevamo in genere parlato dell'Artico, cioè del Polo Nord. Questo è Polo Sud. È collassato nel mese di marzo una piattaforma ghiacciata nella zona dell'est dell'Antartide, causata da cosa? Da un'ondata di calore che è iniziata il 16 marzo è arrivata fino al 23 marzo, cioè è durata poco più di una settimana, con un picco di 40 gradi oltre la norma, quindi un caldo terribile nell'Antartide, e poi c'è stato, e quindi si è registrato un picco di 11,8 gradi sotto lo zero, in un mese in cui normalmente si parla di 50, 52, 60, anche 60 gradi sotto lo zero. E poi c'è un altro dato, questo è un po' particolare, ma vale la pena di ricordarlo, cioè in tutto il manto nevoso, sempre nell'Antartide, ci sono state rilevate delle particelle di fuliggine, quindi delle particelle nere che scuriscono la superficie della neve e quindi, come dire, prolungano e moltiplicano quel discorso che facevamo prima. E solo che non si capiva, siccome l'Antartide c'ha tutto un sistema di venti che la proteggono dai venti che provengono, diciamo, dalle zone industriali, insomma dalle zone più abitate della Terra, non si riusciva a capire da dove venisse questa fuliggine, cioè questi carboncini piccoli piccoli che erano trasportati invece dal vento. E dopodiché si è invece capito, è stata fatta una ricerca apposita per cui l'origine deriva da navi da crociera, che c'è un dato molto importante che mi ha un po' impressionato, nel senso che lo ignoravo totalmente, per cui ogni anno ci sono almeno 70.000 persone che fanno una crociera in Antartide per vedere tutta la situazione. Bene, ognuna di queste navi da crociera produce, consuma petrolio eccetera, e quindi produce queste particelle. E poi anche le stazioni di ricerca nell'Antartide, ce ne sono 70, le due che abbiamo citato, quelle che abbiamo citato sopra sono solo due, e sono 70, e tutto intorno alle stazioni di ricerca, che evidentemente consumano energia e, diciamo, emettono calore, sono state trovate queste particelle di fuliggine. Quindi il discorso è ancora, questo bisognerà capire bene eccetera, però poi capite che sono molti i fattori che incidono sulla situazione di territori un tempo completamente deserti, isolati, nessuno ci passava mai, e invece le attività umane stanno coinvolgendoli nel cambiamento climatico. E poi c'è un dato, questo usciamo dall'Antartide, perché questo dato è del 4 aprile, quindi di qualche giorno fa, e è stata pubblicata la terza parte di un rapporto dell'Organizzazione Internazionale che raccoglie tutti quanti i paesi della Terra, cioè l'IPCC, cioè questo panel, questo grande comitato con 125 stati partecipanti.
Che noi ormai stiamo seguendo da tempo, no? Abbiamo seguito, noi seguiamo regolarmente, abbiamo fatto la notizia quando è uscita la seconda parte, adesso è uscita anche questa ulteriore parte.
Esatto, e questa invece è la terza parte che è appena uscita, E io ho preso solo un dato, perché poi bisognerà studiarlo attentamente. In sostanza c'è un'affermazione: ci restano appena 3 anni per invertire la curva delle emissioni globali di CO2, cioè dell'anidride carbonica, e il picco dell'anidride carbonica deve essere raggiunto entro il 2025, cioè fra 3 anni e pochi mesi in più. Quindi in sostanza è altrimenti questo se non si fa questa operazione, cioè di ridurre drasticamente le emissioni complessive e quindi il riscaldamento globale, siamo nei guai. Questo è un dato, ripeto, che dobbiamo poi studiare e vedere bene come è stato calcolato, però parla di 3 anni e quindi sarebbe necessario in questi 3 anni, quindi partendo da subito, fare interventi per modificare la situazione complessiva.
Fa un certo effetto sentire.
Come?
Fa un certo effetto sentire che sono 3 anni. In genere, esatto, i dati che abbiamo fornito,
no, questo poi è
di decenni. Adesso siamo
centinaia di scienziati che lavorano per questo organismo, e quindi insomma è un po' la voce scientifica più attendibile che finora hanno fatto nei rapporti precedenti. Come dire, si erano un po' mantenuti, non erano così come dire, catastrofisti, però evidentemente si rendono conto che nessuno sta facendo niente, cioè nessuno reagisce, e quindi hanno deciso di sottolineare molto di più i tempi reali in cui si verificano questi fenomeni.
Bene, direi che è arrivato il momento di fare una pausa.
Sì, perfetto.
Ci ascoltiamo un brano di Kaki King, Gobi. E allora torniamo in voce quando sono le 20:28 qui a Via dei Volsci, stiamo trasmettendo Entropia Massima anche questa sera, abbiamo fatto una prima parte con i dati che Alberto ci ha portato sull'Antartide e adesso proseguiamo, abbiamo letto anche il dato dell'IPCC, poi lo approfondiremo e vediamo quali altri dati.
Sì, questa vorrei aggiungere un dato sull'IPCC perché certo. Questi scienziati danno anche un'altra indicazione che finora non era stata formulata. Ripeto, dovremo approfondirlo, però vi do così la previsione secca. Se avremo un riscaldamento superiore al 1,5 gradi, gli eventi estremi si moltiplicheranno per 3 volte entro la fine del secolo. Se poi non faremo niente, cioè se resteremo sul percorso come, cioè sugli andamenti, sulle previsioni eccetera attuali, ci sarà questo percorso, se non si interviene, porta ad un aumento di 3 gradi. Con un aumento di 3 gradi, quindi molto lontano dal 1,5 gradi, con un aumento di 3 gradi, gli eventi estremi saranno 5 volte di più. Ecco, quindi, non so se è chiaro, quando si parla di eventi estremi, ormai credo che ne abbiamo parlato varie volte, un tornado negli Stati Uniti, che distrugge 2 cittadine, che copre un'area di 350 km, eccetera, è un evento estremo. Anche è un evento estremo i 48 gradi che abbiamo avuto a fine agosto a Siracusa. Ecco, quindi questi sono gli eventi estremi, cioè le punte massime che vengono raggiunte dalla crisi climatica. Però averne 5 volte tanto, siccome i tornado ormai negli Stati Uniti sono 1200 in un anno, evidentemente di dimensioni e velocità diverse, l'idea di averne 5 volte tanto è insomma impressionante.
Sì, piuttosto preoccupante.
Cioè, significa un tornado ogni 2 giorni. Ecco, questo è solo per darvi questo dato così, senza, poi vedremo meglio come è stato calcolato eccetera. Allora adesso passiamo a un altro aspetto che ho cambiato un po' la struttura della trasmissione, okay. Però adesso c'è la parte dei meccanismi economici di danno ambientale, cioè in sostanza partiamo dai meccanismi. Partiamo dall'origine dei danni ambientali e soprattutto delle origini di tipo economico, cioè dei fenomeni di rilievo economico, e quindi economia in senso molto ampio, però che poi sono la causa diretta di danni ambientali. Allora, la prima è uno studio piuttosto dettagliato, che copre tutto un aspetto dei meccanismi ambientali estremamente importante, che dovrebbe essere, devo dire, molto approfondito. Allora, il dato di partenza è: ogni anno estraiamo dalla Terra, cioè dalla superficie terrestre, circa 100 miliardi di tonnellate di materiali, che vanno dal petrolio ma fino a tutte le piante che producono dei frutti eccetera, però tutto quello che è fornito dalla superficie terrestre. E di queste 100 miliardi di tonnellate, circa il 90% sono materiali vergini, cioè che sono di nuova estrazione, cioè che non hanno mai visto la luce del sole prima. Poi però qual è il problema grosso oltre a questa cifra estremamente rilevante? Solo 30 miliardi, quindi attenzione, da 100 miliardi solo 30, sono usate per fabbricare qualcosa che poi resta. La definizione è un po', è molto volutamente vaga, cioè qualcosa che è stata fabbricata, che è stata utilizzata e che poi resta in circolazione. Quindi tutto il resto, quegli altri 70 miliardi di tonnellate, viene bruciato, perché il petrolio scompare, viene estratto, viene lavorato, viene messo nelle industrie energetiche, eccetera, e poi scompare perché viene bruciato, eccetera. Quindi pensiamo a un sacco di cose, e tutte le cose che vengono usate, per esempio, solo per pochissimo tempo, e poi vengono gettate via e finiscono per inquinare il suolo, l'acqua e l'aria. E questo poi il testo che ho usato fa poi una riflessione storica, cioè dice fino a un secolo fa, quindi prima cioè solo negli ultimi 100 anni si è arrivati a questo meccanismo, a questo estrattivismo così spinto. Però fino a un secolo fa i bisogni materiali dell'umanità erano soddisfatti con dei materiali semplici, in genere di origine naturale, cioè pietra, metallo, legno, che potevamo raccogliere, scavare, tagliare. E siccome queste sostanze erano faticose da estrarre, erano faticose da lavorare, tutti i prodotti che facevamo fino a un secolo fa erano destinati a durare, e poi quando si usuravano si sostituivano certe parti e si continuavano a usare, e poi solo dopo molti ricicli alcune parti di cui, non so, per esempio parlando del legno, veniva trasformato, però veniva buttato nel suolo in maniera che tornasse ad arricchire il terreno. Quindi era un ciclo molto più legato, molto più vicino alla natura, mentre noi invece siamo completamente in una fase, negli ultimissimi anni, negli ultimi 100 anni di tutta la storia dell'umanità, abbiamo combinato, abbiamo realizzato questo cambiamento drammatico, per cui si sono moltiplicati i prodotti chimici, tutte le trasformazioni di materiali come il petrolio, tutti i prodotti come le pietre o la legna sono stati sostituiti da cemento e da acciaio, che a sua volta richiede dei meccanismi industriali per la lavorazione. Tutti i prodotti alimentari non vengono mangiati subito, vengono trasformati, conservati, ci sono dietro ognuno delle sostanze che mangiamo abitualmente, alle spalle ci sono delle trasformazioni industriali, oppure ci stanno delle realtà, tipo tutta la parte degli allevamenti intensivi, cioè noi mangiamo una mucca, però tutto l'allevamento dei bovini produce anidride carbonica e metano, e quindi aggrava la situazione ambientale. Ecco, quindi noi dobbiamo prendere un po' conto, prendere coscienza del mutamento profondo che abbiamo arrecato al pianeta. Quindi è un discorso un po' complesso da fare, no? Però ho pensato che fosse importante perlomeno ricordarlo, perché noi se no diamo tutto per scontato, cioè diamo per scontato l'auto, diamo per scontato i computer, e invece dietro ci sono questi meccanismi che abbiamo realizzato in un brevissimo volgere di tempo e che però sono sempre più dannosi per l'ambiente. È stata teorizzata un qualcosa di diverso, cioè un'economia circolare, quindi ci sono dei libri che ne hanno parlato, eccetera. In realtà è stato fatto pochissimo, economia circolare significherebbe, ci sono quattro principi sui quali riflettere: usare meno cose, usarle più a lungo, riciclarle più volte e, quando possibile, usare gli scarti per arricchire i terreni. Ecco, quindi questi sarebbero i principi, quindi come capite bene noi siamo ancora lontanissimi dall'avere avviato un'economia di questo tipo, cioè che abbia questi principi.
Decisamente, direi, siamo decisamente.
Però questo sarebbe assolutamente urgente fare, invece non ci stiamo pensando per niente. I libri, qualcuno li ha letti, io li ho letti, eccetera, però poi il passaggio dalla teorizzazione a una qualche realizzazione pratica è sempre molto difficile. L'altro meccanismo che volevo affrontare stasera è l'Amazzonia, perché è uscita, si hanno un sacco di dati sull'Amazzonia, credo che ne abbiamo parlato più volte in trasmissione, però adesso vi fornisco i dati di una ricerca molto sistematica fatta tramite satelliti su tutta la superficie dell'Amazzonia, che come sapete copre non solo il Brasile ma anche tutti una serie di paesi che sono ai confini del Brasile. E la ricerca è durata tra il 1991 e il 2016, quindi copre un periodo insomma piuttosto lungo, oltre 25 anni. Cosa è uscito fuori? E cioè sono uscite fuori delle cose molto gravi, molto pesanti, cioè la foresta sta perdendo la sua capacità di riprodursi, cioè in sostanza questi hanno, come dire, usando appunto una serie di questi dati anche da satellite, che cosa hanno fatto? Hanno visto una foresta prima integra, cioè con le sue dinamiche, la sua capacità di moltiplicarsi, di estendersi, e poi hanno visto che c'erano delle attività umane di vario tipo, che però poi dopo avevano grossissime difficoltà, creavano puntissime difficoltà alla foresta per riassorbirle, per riprodursi. E questo è quantificato, cioè quello che sono riusciti a fare con questa ricerca è hanno dato le informazioni, e l'informazione complessiva che vi passo è che ha perso quasi il 75% di questa capacità di riproduzione. E questo che significa? Significa che gli stress che vengono continuamente, per esempio la siccità, gli incendi, la creazione di strade, tutte le attività che sono agricole ma che non sono foresta, cioè le coltivazioni della soia, del mais, eccetera, e sono tutte cose che trovano grandissime difficoltà a essere riassorbite dalla foresta. E quindi il punto è che questo 75% è una specie di segnale d'allarme, cioè dice attenzione, perché la modifica della situazione dell'Amazzonia è tale per cui il sistema potrebbe cambiare natura, cioè la foresta potrebbe cominciare a morire, cioè la non riproduzione, la non ricostituzione del patrimonio vegetale a un certo momento supera un punto di svolta e la foresta muore, comincia a morire, ci metterà probabilmente degli anni, però non è più una foresta che sia in grado di riprodursi. Poi hanno fatto anche un'altra misurazione che è molto interessante, che si chiama misurazione della profondità ottica della vegetazione, cioè in sostanza hanno fatto una serie di foto quindi come una determinata zona precisa, ben definita, gli alberi nuovi sostituivano quelli che venivano tagliati o che morivano. E quindi in sostanza hanno visto, sono riusciti, come dire, a fotografare la vita della foresta, cioè questa capacità della foresta di far crescere nuove piante, eccetera, di adattarsi ai cambiamenti climatici, cioè tutta una serie di capacità che caratterizzavano in particolare l'Amazzonia. E anche in questo caso il discorso è che i danni arrecati sono troppo grandi. Per esempio dal 2000 ci sono state 3 siccità e nel solo 2021 sono stati tagliati 9.724 chilometri quadrati, e quindi in sostanza noi stiamo accelerando il meccanismo e impedendo la sostituzione e la ricrescita della foresta stessa. Il tutto in una delle foreste più belle e complesse del pianeta, perché credo che sia, come dire, l'esempio più unico rimasto sulla superficie della Terra, e che ci sono rarissimi altri esempi di quella portata, cioè di quella estensione con quelle caratteristiche. Ecco, quindi questo è il dato che vi volevo aggiungere. Poi posso aggiungere qualche altra cosa, per esempio.
Facciamo prima la pausa o?
Come?
Facciamo prima la pausa oppure preferisci?
No, facciamo la pausa e poi, poi continuiamo.
Ok, perfetto. Allora, adesso ascoltiamo questo brano dei Tortoise, Sold Skies.
Non ho sentito.
Thank you.
the Skies, questo ipnotico brano dei Tortoise, ci riporta di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo dentro Pia Massima, stiamo parlando insieme ad Alberto dei dati, degli ultimi dati sull'ambiente, e riprendiamo senz'altro, Alberto.
Sì, la tua voce si è un po' allontanata.
Ah,
però
adesso rimediamo.
Controlla un attimo. Comunque, due dati per sempre che però nascondono dei meccanismi economici estremamente importanti. Voi vi ricorderete che 13 anni fa la Bayer ha acquistato la Monsanto. La Monsanto era a sua volta una multinazionale che controllava gran parte del mercato dei semi e dei pesticidi, diciamo, di tutti i fertilizzanti e pesticidi. E adesso la Bayer è stata, come dire, denunciata, è stata portata al processo e ha perso un processo negli Stati Uniti, nei soli Stati Uniti, e dovrà pagare 648 milioni di dollari per risarcire i danni causati dai PCB. Io adesso vi dico che cosa significa questa sigla, ma è un fertilizzante. Allora, sono bifenili policlorati, non so assolutamente cosa significano.
Neanche
queste
noi lo
due
sappiamo
parole,
il nome è
però in sostanza è un prodotto chimico che era prodotto dalla Monsanto, eccetera, e quindi c'è questo risarcimento. Il problema grosso è che la fonte che ho utilizzato non dice quali altri processi sta sostenendo la Bayer e per quali altri prodotti, però quindi è un evento che dovrà essere seguito però attentamente. Il secondo dato è importantissimo, però ci possiamo solo riflettere sopra. Ci sono negli ultimi 6 anni 60 grandi banche hanno versato 4.600 miliardi di dollari alle imprese fossili. Ripeto, 4.600 miliardi versati da 60 grandi banche a tutto il settore delle imprese che producono, che utilizzano, producono, eccetera, carburanti fossili. E nel solo 2021, cioè l'anno scorso, questi miliardi sono stati 750, sempre miliardi di dollari, eccetera. Come capite, questo è un dato che richiederebbe così una trasmissione a parte. Cioè, in sostanza significa che tutto il sistema finanziario, bancario, finanziario sostiene il settore delle industrie fossili, e quindi queste industrie fossili rappresentano il 71% dell'inquinamento atmosferico e del riscaldamento globale, però con l'ultimo che non accenna a diminuire, le grandi banche continuano a sostenere questo settore. Quindi non abbiamo
con una cifra mostruosa, per capire 800 miliardi è il PIL del Portogallo, per capirci,
esatto,
no? Hai detto 4.600.
Cioè, esatto. E poi ci sono, in questa fonte che ho utilizzato, ci sono i dettagli, cioè le tabelle con il nome delle banche, il nome delle imprese, però il problema è che, come dire, stiamo ancora a zero, nel senso che siamo riusciti a incidere minimamente su quello che è l'origine, diciamo più di 2/3 del danno ambientale, del danno climatico. Ecco, questi due dati sono molto secchi così, però insomma credo che sia facile capire l'importanza. La terza parte invece questa volta è dedicata all'Italia, e in particolare agli eventi estremi in Italia, perché ho l'impressione, io sono, questo credo di averlo già detto nelle precedenti trasmissioni, sono convinto che da agosto scorso in Italia si stiano verificando una serie di eventi estremi che sono sistematicamente trascurati o sottovalutati dal governo, dalle regioni, eccetera. Cioè continuiamo a considerarli degli eventi meteorologici come la pioggia o il sole, e invece sono degli eventi estremi, quindi risultato di, come dire, danni ambientali strutturali e di lungo periodo. Quindi adesso io vi do questi nuovi, gli ultimi dati che sono riuscito a reperire, però come dire, il problema è politico ed è molto grosso, nel senso che non riusciamo a superare questa soglia. Allora, il primo dato è che il Po ha superato i 100 giorni, anzi sono stati credo 110 giorni senza avere apporti di pioggia e con modesti contributi di acqua dal disgelo. Questo è l'altro aspetto, diciamo, l'altra conseguenza del ridotto, della scomparsa dei ghiacciai. E che cosa significa? Che in questi 110 giorni di siccità la portata del Po si è ridotta del 40%. La portata è la quantità di acqua che passa in un minuto in un certo punto, eccetera, e quindi ci sono le stazioni di rilevamento, quindi sono dei dati di molto precisi. Ho visto delle tabelle, insomma, si sa in tutti i punti un po' quanto ha diminuito la sua portata. E quindi 40% è quella dei suoi affluenti, ancora di più, perché il Po è uno dei fiumi che riceve l'acqua del digelo, mentre molti dei fiumi che sono affluenti del Po non le ricevono, perché sono collocati in, diciamo, più distanti o in valli diverse da quelle delle montagne coperte di neve o di ghiaccio. E quindi questa è la situazione. Quindi fino a 15 giorni fa c'era questa siccità pesantissima, e quindi questa siccità poi è stata un po' durante il mese scorso, era arrivato ai livelli che aveva normalmente il mese d'agosto, quindi stava tra i 3 e i 5 metri al di sotto come livello della superficie del fiume, e questa portata si è talmente ridotta che alla fosce ne arriva pochissima, e quindi il mare Adriatico comincia a risalire il greto, il letto del Po, e comincia a danneggiare a destra e a sinistra i terreni, perché l'acqua del mare è salata e rende praticamente non più produttivi i terreni. Ecco, quindi siccome però la portata è bassissima, certo, ogni volta che c'è l'alta marea sull'Adriatico, l'Adriatico arriva per parecchi chilometri all'interno della pianura padana, utilizzando, diciamo, il letto del fiume, certo, come canalizzazione. Lo stesso tipo di problema, cioè carenza di acqua, di contenuto di acqua, è denunciato per i due, per i principali laghi, e quindi il lago di Como, eccetera, sono diminuiti anche di 2/3, cioè le percentuali di riempimento dei principali laghi sono diminuite anche di 2/3. In più, per quanto riguarda i fiumi minori, quindi Trebbia, Secchia, Reno, eccetera, quindi non del bacino del Po, sono ai minimi storici questi fiumi a partire dal 1972, cioè una situazione analoga si è verificata soltanto praticamente 50 anni fa. Ecco, questa è la situazione dal punto di vista idrico che sia stata constatata dalle fonti. Gli incendi in Italia sono aumentati del 14%, questo è un dato ancora parziale, quindi poi lo dovremo approfondire perché è un primo dato che è stato buttato un po' lì, senza precisare bene l'estensione degli incendi, eccetera. Poi alla fine del mese di marzo, questo ce ne siamo accorti tutti, è cominciata invece la pioggia, ma soprattutto c'è stata un'ondata di freddo proveniente dalla Siberia, e questa ondata di freddo ha portato alla neve perfino sulla cima del Vesuvio. Ecco, questo tanto per essere un po' chiari, sto cercando di far capire che l'Italia è molto dentro ai meccanismi di danno ambientale del pianeta. Non siamo distanti da un'altra parte, noi stiamo dentro questi meccanismi, solo che facciamo finta di niente, cioè non sottolineiamo l'importanza di questi eventi. Poi ho tirato fuori un po' di dati un po' complicati, però mi sembrava importante perché se ne sta parlando molto sui giornali. Cioè in sostanza i rapporti tra il gas che viene esportato dalla Russia e gli effetti sul clima, che è un discorso che viene fatto ma abbastanza poco. Io invece attiro l'attenzione, vi do qualche elemento per capire il meccanismo, e poi insomma bisognerebbe cominciare a seguire in maniera che non dipende soltanto dal fatto che siamo dipendenti dal gas russo, ma sono i danni ambientali dipendenti dal gas russo, che è qualcosa di diverso, di cui si parla invece molto meno, dati i collegamenti con la guerra in corso. Per capirci, ad esempio, la Russia sintetizza azoto atmosferico e idrogeno prodotto dal metano, che sono le sostanze di cui questo gas, eccetera, che ha a disposizione, e produce dei fertilizzanti che riesce a vendere a basso prezzo. Noi poi compriamo questi fertilizzanti, e questo dato ha circolato ma non è stato abbastanza sottolineato, soprattutto l'effetto, cioè noi compriamo questi fertilizzanti, li spargiamo sui nostri terreni, a contatto con l'ossigeno atmosferico questi fertilizzanti producono protossido di azoto, che è uno dei gas serra più dannosi. Quindi non solo, come dire, siamo subordinati all'arrivo del gas, dei fertilizzanti, eccetera, che è di per sé un meccanismo economico dannoso, ma c'è un meccanismo di danno ambientale che secondo me ancora i giornali sottovalutano moltissimo. È un discorso analogo, no? Noi importavamo dall'Ucraina per esempio molto mais, credo quasi un 50%, eccetera, e quello che trascuriamo però è il fatto che questo mais in gran parte viene utilizzato negli allevamenti intensivi di bovini, e i bovini, come sapete, rappresentano per una quota della presenza del metano in atmosfera che gira intorno al 25-30%, e quindi l'aumento dell'inquinamento del metano è, del metano in atmosfera, che a sua volta è il secondo gas serra in ordine di importanza e di gravità, e quindi però passa attraverso gli allevamenti intensivi, e quindi questi dovrebbero essere ridotti, fatti scomparire, gli animali dovrebbero essere trattati in maniera completamente diversa, eccetera, eccetera. Ecco, questi, io ho cercato quindi non sto negando la validità dei dati che hanno circolato, sto dicendo che mi sembrano un po' rimanere in ombra gli effetti sull'ambiente di questi dati relativi, diciamo, ai rapporti con l'aggressione alla... Allora, all'Ucraina. Ecco, quindi questo era il passaggio. Stesso discorso, stiamo tutti parlando, questo l'ho visto su diversi giornali, parlando di acquistare oppure addirittura produrre gas liquefatto, oppure di acquistare gas liquefatto, e poi di creare delle navi o degli impianti per la rigassificazione del gas liquefatto. Ora c'è un problema di cui credo si sia parlato abbastanza poco, perché la produzione, diciamo la liquefazione del gas e tutto il procedimento di trasporto del gas liquefatto e la rigassificazione di questo gas liquefatto perdono continuamente anidride carbonica, quindi ad ogni passaggio, cioè ogni passaggio da un impianto di trasformazione a un gasdotto, dal gasdotto a tutti gli impianti eccetera eccetera, e ogni passaggio è caratterizzato sia per carenze degli impianti che proprio per, come dire, modalità di trasporto, e aumenta l'inquinamento di questo gas serra. E noi lo facciamo, questo discorso viene sempre fatto in positivo, dicendo che bello, adesso possiamo avere gas liquefatto, e nessuno tiene conto dell'inquinamento complessivo globale di anidride carbonica. Questo non sto dicendo che non ci dobbiamo sottrarre al dominio del gas russo, e però sto dicendo che ci sono
sicuramente una delle cose di cui tenere conto quando si stanno facendo le valutazioni. In questo momento è stata fatta questa proposta, naturalmente è ancora oggetto di discussione, questo è senz'altro uno degli argomenti.
Certo, però bisognerebbe insomma studiarlo bene e sapere bene di che cosa significa. C'è poi un ultimo discorso sempre riguardante il metano. Se uno fa una figlia, questo non è stato detto sui giornali a mia conoscenza, se uno crea una catena di produzione basata sul metano e poi dopo questa catena di produzione è finita la guerra, è finito la ricostruzione, cioè fra 2-3 anni eccetera, ci avremmo tutti questi impianti a metano, che invece dovrebbe essere uno dei carburanti che dovrebbe scomparire il più presto possibile. Cioè in sostanza la guerra, il motivo è la guerra, la causa è la guerra, e va bene, siamo contro e quindi non c'è problema, però il discorso è che stiamo ritardando ulteriormente la nostra sottrazione.
Senz'altro direi che questa è un'osservazione.
Scusa?
Questa è un'osservazione limpida e lineare, è senz'altro così, è evidente.
Esatto.
Che i nostri piani, che già comunque erano insufficienti, per i quali eravamo in ritardo e che comunque abbiamo caricato, esatto, in questi anni, nell'attuale situazione, ancora di più arretrano. No, per
esatto.
Ancora allora, di più,
noi
ancora
stiamo
più
andando
più.
All'inverso,
cioè, esattamente.
Esatto. Bene, io avrei finito.
Bene,
come siamo con
siamo,
i tempi?
Siamo arrivati infatti alla fine, anzi ci siamo presi anche qualche minuto in più, speriamo che vi sia piaciuta questa puntata, a me è piaciuta moltissimo, è stata particolarmente illuminante, e a questo punto vi inviterei a sottoscrivere per la radio, questo è fondamentale in questo momento, c'è il radio abbonamento 2022, è facilissimo, si va sul sito ondarossa.info, in alto vedete il disegno, cliccate è molto facile, ci sono varie modalità di pagamento e quindi vi invitiamo senz'altro a sottoscrivere, diciamo, campagna 30 per 1000 che insomma, in questo momento diciamo che insomma è sempre una situazione difficile e in questo caso non fa affatto differenza, quindi sottoscriviamo tutti e tutte. E quanto a entropia massima, invece non ci vedremo il prossimo lunedì, essendo Pasquetta, noi in genere non trasmettiamo lunedì di Pasqua, manderemo una replica e quindi insomma ci vediamo successivamente. Bene, entropia massima quindi finisce qui, grazie ancora ad Alberto per essere intervenuto e a chi ci ha ascoltato. Sigla.